Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla radio.
Buonasera, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata della serie Film alla radio. Siete con Marco Pierone anche stasera su Radio Incontri in Blu Cortona. Vi ricordo che durante la diretta ci trovate in video sul nostro canale twitch.tv/Radio Incontri Cortona. Grande successo al botteghino, punto di riferimento per l'evoluzione del cinema come macchina tecnologica, crosuolo di effetti speciali e meraviglie create digitalmente. Il film di stasera, Jurassic Park, ribadisce la forza le coordinate del filone spettacolare dell'opera di Spielberg. Il senso e il ritmo travolgente dell'avventura, il movimento, il dinamismo, l'immaginazione capace di forgiare fiabe popolate da esseri e mondi fantastici. Il film mescola tre generi cinematografici: l'avventura, la fantascienza e l'horror, con predominanza di quest'ultimo. Jurassic Park è stato definito, e può essere visto, come il primo film dell'orrore rivolto, anche se prevalentemente, a un pubblico infantile, da ragazzi, e a un pubblico adulto, dotato di uno sguardo disponibile alla meraviglia.
Sin dagli albori del tempo, l'uomo ha frugato nelle viscere della terra, alla ricerca del suo passato. Ma mentre qualcuno cercava di svelare il mistero, un uomo ha scoperto il modo di far rivivere quel mistero.
Io possiedo un'isola al largo della Costa Rica e ho passato gli ultimi 5 anni a mettere su una specie di riserva biologica.
Qui, su quest'isola privata, la scienza ha sfidato le leggi dell'evoluzione.
Il sangue di un dinosauro di 100 milioni di anni.
La genetica ha dominato la creazione.
Noi abbiamo creato delle attrazioni biologicamente vive, così incredibili che susciteranno lo stupore di tutto il pianeta.
E l'estinzione è una cosa che appartiene al passato.
Benvenuti a Jurassic Park.
Chi c'è? King Kong?
Nessuna di queste attrazioni è ancora pronta, naturalmente, ma il parco si aprirà con il tour che state per fare voi.
Ehi, guarda, tu vedi qualcosa?
Dinosauri e uomini, due specie divise da 65 milioni di anni di evoluzione, sono stati all'improvviso messi a convivere fra loro.
Lo posso toccare?
Certo. Come possiamo avere anche la più pallida idea?
Lo senti?
Di che cosa aspettarci?
I recinti stanno cedendo dappertutto.
Sì, carino.
I telefoni sono isolati.
Ci vediamo, eh?
La Universal Pictures presenta...
Ehi, fermati!
Non posso rimettere in funzione Jurassic Park.
Un'avventura che dura 65 milioni di anni.
Oh no!
È un contrattempo. Tutti i parchi di divertimento hanno dei contrattempi. Quando hanno aperto Disneyland non funzionava niente.
Ma se c'è un guasto al villaggio dei Caraibi, i pirati mica si mangiano i turisti.
Sei sicura che è sotto controllo?
Sì. Se non hai imparato ad aprire le porte.
Jurassic Park.
La colonna sonora di Jurassic Park è firmata dal compositore John Williams, autore nello stesso anno della colonna sonora del film Schindler's List di Steven Spielberg, anche quello, John Williams iniziò a lavorarci alla fine di febbraio dello stesso anno e lo registrò insieme a John Neufeld e Alexander Courage, i quali provvidero alle orchestrazioni delle tracce, come in uno dei più famosi film di Spielberg, Incontri ravvicinati del terzo tipo, del 1977. Williams sentiva il bisogno di scrivere dei pezzi che dessero un senso di stupore e fascino, ricreando la felicità e l'eccitazione emerse dal vedere dinosauri dal vivo. Al contrario, le scene che coinvolgono la comparsa del Tyrannosaurus Rex dovevano presentare una musica più spaventosa che trasmettesse un alto livello di suspense. La colonna sonora del film, intitolata Jurassic Park, viene pubblicata il 23 maggio 1993. Il 9 aprile 2013, in occasione del 20° anniversario dell'uscita del film, viene rimessa in commercio, quest'anno è il 30° anniversario, per il download digitale, con incluse 4 tracce bonus scelte personalmente da Williams.
Hola Juanito.
Hola, bienvenido.
Cos'è questa storia che Hammond non è qui?
Le manda le sue scuse.
La famiglia di quell'operaio ci fa causa per 20 milioni di dollari e Hammond non si disturba neanche a parlare con me.
È andato via presto, vuole stare vicino a sua figlia che sta divorziando.
Va bene, ho capito, ma ci hanno consigliato di risolvere la situazione alla svelta, per via delle assistenze.
Tutto bene?
I garanti temono che l'incidente sollevi dei seri dubbi sulla sicurezza del parco. E questo rende i finanziatori molto preoccupati. Ho dovuto promettere l'esecuzione di un'accuratissima ispezione.
Hammond odia le ispezioni. Gli rallentano le operazioni.
Quelli sospenderanno gli stanziamenti e questo le rallenterà molto di più.
Incontramos otro mosquito.
Sicuro?
Uno grande.
A ver, muestra.
Sì.
Professor Grant, professoressa Sattler, siamo pronti per un altro tentativo.
Io li odio i computer.
Il sentimento è reciproco. Di solito quanto ci vuole?
Poco. Si spara un proiettile, l'osso fa da schermo e si creano delle onde d'urto in questo punto. E in questo punto e arrivano fino a noi. Questo nuovo programma è incredibile.
È vero.
Qualche anno di perfezionamento e non dovremo più neanche scavare.
E dov'è il divertimento?
L'immagine è un po' distorta, non credo sia il computer.
Ah, contrazioni post-mortem dei legamenti posteriori del collo. Un velociraptor?
Sì, è in buone condizioni. Alto quasi 2 metri e lungo circa 2,5. Le strutture...
Che ha fatto?
L'ha toccato. Il professore è incompatibile con qualsiasi macchina.
Ce l'hanno proprio con me. E guarda quelle ossa a forma di mezzaluna nella zampa. Sì. Non mi sorprende che abbiano imparato a volare. No, dico sul serio.
I dinosauri forse hanno più tratti in comune con gli uccelli attuali di quanto non ne abbiano con i rettili. Guardate l'osso pubito, rivolto all'indietro come negli uccelli. Guardate le vertebre, piene di sacche d'aria e di cavità, esattamente come negli uccelli. Ed il suo nome Raptor significa uccello rapace.
Però non mette mica tanta paura.
Quel ragazzino è incredibile.
Sembra una specie di tacchino gigante.
Un tacchino, eh?
Oh, no.
Ok, immaginate di essere nel periodo cretaceo. Il vostro primo avvistamento di questo maxi tacchino avverrebbe in una radura. Lui si muove come un uccello dondolando la testa e voi rimanete fermi perché credete che la sua capacità visiva sia basata sul movimento come per il tirannosauro e che se non vi muovete lui non vi vede. Ma il velociraptor è diverso. Voi lo fissate e lui vi fissa a sua volta. E allora scatta all'attacco, ma non frontalmente, dai due fianchi, da parte di altri due velociraptor di cui non sospettavate l'esistenza. Perché il velociraptor caccia in branchi e si serve di tattiche d'assalto ben coordinate. E quel giorno sta facendo un'uscita in forza. E vi sta sciambolando con questo. Un artiglio retrattile di 15 centimetri molto affilato che si trova sul dito centrale. Non si disturba a mordervi la giugulare come farebbe un leone, no. Lui vi sciabola qui. O qui.
Oh, wow.
O magari qui, in mezzo alla pancia, facendo fuori uscire le budella. Il guaio
che siete ancora vivi quando cominciano a mangiarvi.
Però non mi fa molta paura, assomiglia a un tacchino gigante, quasi. Sam Neill è il professor Alan Grant, un paleontologo impegnato nel ritrovamento di resti fossili di un velociraptor in un calanco di Montana. Non gli piacciono i bambini, si vede, e si sente, e non perde l'occasione per spaventarli con un artiglio di raptor, ma suo malgrado si ritroverà a proteggere i nipoti di Hammond, Laura Dern, e la professoressa Ellie Sartre, invece, una paleobotanica, nonché studentessa laureata dal dottor Grant. Anche Dern incontrò Horner e visitò il Natural History Museum of Los Angeles County, imparando a lavorare con i fossili. Siamo nel 1993. Su Isla Nublar, un'isola tropicale di proprietà della Ingen, situata a 120 miglia di distanza dalla Costa Rica, un operaio viene assalito e ucciso da una feroce creatura, custodita in una gabbia che la vittima stava spostando insieme ai colleghi per trasferirla in un recinto più grande. La famiglia dell'uomo fa causa al proprietario della Ingen, John Hammond, un industriale miliardario con la passione per i dinosauri. Il paleontologo Alan Grant e la paleobotanica Ellie Sattler vengono quindi contattati da Hammond in persona, che li invita in cambio di un aiuto economico per finanziare i loro scavi a visitare la sua isola per formulare una valutazione scientifica relativa alla realizzazione di un suo progetto, su cui però mantiene inizialmente il più assoluto riservo. La coppia di scienziati, accettato l'invito, giunge sul posto insieme all'avvocato Donald Gennaro e all'eccentrico Ian Malcolm, matematico texano specializzato nella teoria del caos. All'arrivo il gruppo è scioccato nel vedere un Brachiosaurus vivo e scopre che Hammond ha creato sull'isola un parco a tema con varie specie di dinosauri clonati.
Alan, questa specie di veriformes è estinta dal Cretaceo, lo capisci? È impossibile che si trovi qui.
L'hai fatto, brutto figlio di puttana.
Ellie, possiamo anche bruciare il manuale sui sauri a sangue freddo. È completamente sbagliato, questa è una creatura a sangue caldo.
Non può vivere in una palude.
Quanti metri avrà? Dico, 7, 8.
Il brachiosauro 9.
9 metri. Velocità.
Il Tyrannosaurus Rex va a 50 km l'ora.
Tyrannosaurus Rex? Lei ha qui un T-Rex.
Lo dica ancora.
Tyrannosaurus Rex.
Mettiti su.
Professor Grant, mia cara professoressa Sattler,
benvenuti al Jurassic Park.
le varie parti dello spaventoso T-Rex, necessarie per i primi piani, erano realizzate in grandezza naturale, con vetroresina mescolata ad argilla, ricoperte da una delicata pellicola di latex accuratamente dipinta e animate da un simulatore di movimento computerizzato. Gli esterni furono girati all'isola di Kauai, in parte durante le avvisaglie dell'uragano Iniki e nel parco nazionale del Red Rock Canyon. Al centro visitatori del parco, il gruppo apprende che, grazie all'aiuto del dottor Henry Wu, la clonazione è stata realizzata estraendo il DNA di dinosauro dalle zanzare preistoriche conservate nell'ambra fossile. Resina. Il DNA di un rospo è stato utilizzato per colmare le lacune nel genoma dei dinosauri. Per motivi di sicurezza, i dinosauri sono tenuti all'interno di 50 miglia di recinti elettrificati. Sono tutti resi femmine mediante la manipolazione diretta dei cromosomi per impedirne la riproduzione incontrollata e sono tutti carenti di una particolare proteina, la lisina, la cui mancata assunzione causerebbe il coma e la morte dell'animale nell'arco di una settimana. Dopo aver assistito alla schiusa di un piccolo velociraptor, gli scienziati visitano il recinto dei Raptor assistendo anche loro al pasto, una mucca viva. Qui conoscono Robert Muldoon, il guardiacaccia del parco. Durante il pranzo, il gruppo si confronta con Hammond sull'etica della clonazione e della creazione del parco. Alan e Ellie, seppur sbalorditi, nutrono comunque dei seri dubbi sul possibile impatto ecologico che i dinosauri potrebbero provocare e Malcolm è ancora più scettico, quasi oltreggiato da ciò che è stato fatto. Secondo lui non è possibile regolare lo sviluppo di un ecosistema e non perché i sistemi di sicurezza siano inefficienti, ma perché la vita vince sempre e si ribella al controllo dell'uomo. I due nipotini di Hammond, Timothy, Tim e Alexis, Lex, Murphy, raggiungono il centro visitatori e si uniscono al gruppo. Gli ospiti vengono quindi invitati ad un safari nel parco, nella speranza che assistere alle sue meraviglie li convinca ad appoggiare il progetto. Il tour non va però come previsto, con la maggior parte dei dinosauri che non compaiono e una Triceratops rinvenuta malata. L'arrivo di una tempesta tropicale interrompe il tour. La maggior parte dei dipendenti del parco si imbarca per la terraferma, mentre i visitatori salgono a bordo dei veicoli elettrici per tornare al centro visitatori, tranne Settler, che rimane con il veterinario del parco a studiare la Triceratops. Ascoltiamo adesso Francesca Pellegrini con le sue curiosità sul film di stasera. A te, Francesca!
Buonasera Marco e ciao a tutti! Benvenuti nel Jurassic Park di Michael Crichton. Lo scienziato prestato con successo alla scrittura, dopo aver pubblicato una serie di bestseller divenuti film e telefilm di immenso successo. Steven Spielberg in principio voleva adattare il suo Casi di emergenza, che poi sarebbe diventata ER, Medici in prima linea, la popolare serie con George Clooney. Ma cambiò idea e decise di acquistare, ancor prima che questo venisse pubblicato nel 1990, il romanzo Jurassic Park per la bellezza di $2.500.000. Divenne così uno dei maggiori bestseller di tutti i tempi. Jurassic Park di Steven Spielberg è soprattutto famoso per i suoi iconici effetti visivi. Se Tron, il fantaludico movie con Jeff Bridges degli anni 80, fu il primo film della Disney a utilizzare l'allora neonata computer grafica, Jurassic Park è considerato il primo grande film a fare uso della CGI. Anche se l'enorme T-Rex del film è un animatronic. Il modello di questo gigantesco rettile era alto 6 metri, lungo 12 e pesava ben 6 tonnellate. Purtroppo la pioggia ne causò il malfunzionamento durante la scena madre. Quindi il T-Rex si inceppava perché l'acqua era assorbita dalla gomma da cui era rivestito il dinosauro, aumentandone così il peso e facendone saltare tutti i bilanciamenti meccanici. Per correre ai ripari, Steven Spielberg e la sua troupe si armarono di foam per capelli, impiegando ore per asciugarlo. E lo sapevate infine che Jurassic Park doveva essere diretto in principio da James Cameron? Eh sì, il re del mondo avrebbe voluto dirigere questo mega blockbuster, ma non fece in tempo a candidarsi.
Nel frattempo, il responsabile dei sistemi informatici di Isla Nublar, Dennis Nedry, precedentemente corrotto per $1,5 milioni da Lewis Dodgson, capo di un'azienda concorrente della InGen, ruba gli embrioni delle 15 specie di dinosauri presenti sull'isola. Disattiva quindi vari sistemi di sicurezza, porte, videosorveglianza e sottrae gli embrioni nascondendoli all'interno di una finta bomboletta spray. Tale sabotaggio causa però anche lo spegnimento della maggior parte delle recinzioni elettriche del parco e interrompe la corrente ai veicoli del tour, bloccandoli proprio davanti al recinto del Tyrannosaurus Rex. Di conseguenza, il gigantesco predatore divora una capra usata come esca per attirarlo, per poi fuoriuscire dalla recinzione ormai senza corrente. Ribalta un veicolo dei bambini, ferisce Malcolm e divora Gennaro, mentre Grant e l'ex Tim riescono a fuggire. Nel recarsi a consegnare gli embrioni al molo dell'isola, Nedry esce di strada con la sua Jeep Wrangler e, nonostante i goffi tentativi di rimettersi sulla carreggiata, viene ucciso da un giovane Dilophosaurus. Ellie accompagna il guardacaccia del parco, Robert Muldoon, a cercare i sopravvissuti. Trovano solo Malcolm, ferito, ma vengono sorpresi dal tirannosauro. I tre riescono a sfuggirgli per un soffio a bordo della Jeep e rientrano al centro visitatori. Grant, Tim ed Ex trascorrono la notte rifugiati sulla cima di un albero e incontrano un Brachiosaurus. Il giorno dopo Grant e i due bambini si mettono in cammino e scoprono un nido pieno di uova schiuse, segno che i dinosauri si stanno riproducendo liberamente. Grant ipotizza che ciò è avvenuto a causa del fatto che il loro DNA sia stato riparato unendolo a quello di un rospo africano, animale che può cambiare sesso quando si trova in branchi monosessuali. Ciò dimostra che Malcolm aveva ragione, la vita vince sempre. Anche Ellie nel frattempo fa capire ad Hammond come l'intera idea di un parco con dinosauri fosse solo una grande illusione, perché non renderla reale sarebbe stato necessario un tale controllo che le recenti tragedie hanno dimostrato non essere mai esistito. Adesso ascoltiamo un approfondimento interessante sulla vicenda e sul film da parte di Maria Vittoria Pierleoni, storyteller, appassionata di cinema e fotografia. Vai Maria Vittoria.
Buonasera a tutti i fedelissimi ascoltatori di Radio Incontro in Blu Cortona e nello specifico di Film alla Radio. Questa sera faremo un giro nel parco a tema giurassico più famoso del mondo. Ma quello che vorrei è parlarvi degli effetti speciali ma non speciali. Cosa voglio dire? Vi racconto, per esempio, che uno degli effetti speciali più difficili da riprodurre per i tecnici fu la vibrazione dell'acqua nei bicchieri di plastica all'avvicinarsi del furioso tirannosauro. L'idea venne allo stesso Spielberg, osservando le vibrazioni dello specchietto retrovisore ai bassi dell'autoradio. La realizzazione fu però più complessa del previsto, ma, fortunatamente, risolta dal direttore degli effetti speciali, il quale, casualmente, si accorse che pizzicare le corde di una chitarra produceva una vibrazione esattamente uguale a quella cercata. La fortuna, eh? Un'altra delle scene che sicuramente tutti ricordano e che è emblematica del film è quella del fuoristrada, resa davvero da pelle d'oca da un evento del tutto casuale. Il muso del T-Rex, seguendo il copione, non avrebbe infatti dovuto sfondare il tetto della Jeep. Quando accadde, le urla di espressioni di vero e le espressioni di vero spavento dei due giovani attori furono perciò totalmente veritiere, tanto da meritarsi un posto nella storia del cinema. Quando si dice buona la prima! E soprattutto quando si dice buoni i film alla radio. Alla prossima!
Irene Bignardi della Repubblica. Allora, la scienza può o non può riportare in vita i dinosauri? Per ora no, nonostante quello che sostiene il geniale Michael Crichton nel suo libro Jurassic Park, nonostante quello che racconta Steven Spielberg nel film da 60 e più milioni di dollari, che ne ha tratto la cui prima ha prodotto code da ingorgo stradale attorno ai 2500 cinema americani in cui è stato presentato. Non conoscendo la password di Nedry, lo dico sempre ai miei clienti, segnatevi le password, Ammon convince l'ingegnere capo Ray Arnold a riavviare l'intero sistema informatico, dopo averlo arrestato totalmente. L'idea ha successo, ma ora è necessario recarsi nel vicino impianto con il generatore per riavviare manualmente la corrente. Mentre Arnold si dirige al deposito dell'impianto, il gruppo chiude il centro visitatori del parto e si ritira nel rifugio di emergenza. Non vedendo più tornare Arnold, Ellie e Muldoon si dirigono al deposito. Scoprono che l'arresto forzato ha disattivato anche il recinto dei tre Velociraptor. Di fatto, era l'unico recinto che Nedry aveva lasciato in funzione. E sospettano che Ray sia stato divorato. Muldoon tiene d'occhio i due Raptor per dare modo a Ellie di accedere al deposito. Una volta dentro, la donna riesce a reinserire la corrente prima di venire attaccata dal terzo raptor e scoprire il braccio mozzato di Arnold. Tuttavia si salva, bloccando il predatore all'interno dell'edificio. Nel frattempo, Muldoon viene colto alla sprovvista e ucciso dagli altri due raptor.
Oh, è una follia. Lei dai numeri, non ragiona più.
No, un momento. Questo che significherebbe?
Si tratta di correre un rischio calcolato, il che è quasi l'unica alternativa che ci resta. Non troveremo mai il comando che ha usato Nedry. Ha coperto le sue tracce fin troppo bene. e secondo me non si farà rivedere mai più. Quindi l'unica alternativa è quella di
trovi qualcun altro, perché io non lo
faccio. Disattivare tutto il sistema è il solo modo di cancellare tutto quello che Nedry ha fatto. Ora, per come la vedo io, in questo modo tutti i sistemi torneranno al loro stato originale di avvio, corretto?
Teoricamente sì, ma non abbiamo mai disattivato tutto il sistema, potrebbe non riavviarsi più.
Ma potremmo riavere i telefoni?
Sì, ma sempre in teoria.
Resta sempre la sospensione della resina, potremmo ricorrere a quella.
Di che si tratta?
No, è assolutamente fuori discussione.
È una precauzione intesa a prevenire la dispersione degli animali nel caso escano dall'isola. Abbiamo inserito un gene che crea un enzima difettoso nel metabolismo proteinico. Gli animali non possono produrre l'aminoacido lisina. Se non vengono riforniti di lisina da noi, cadono in coma e muoiono.
Qui c'è della gente che sta morendo. La prego di disattivare il sistema.
Allacciate le cinture.
Tutto ok. Guardi, visto? È acceso, ha funzionato.
Come sarebbe ha funzionato? È tutto spento.
Forse la disattivazione ha fatto saltare gli interruttori. Dobbiamo solo riaccenderli, riattivare qualche sistema, telefoni, porte di sicurezza.
Ma ha funzionato, il sistema è pronto.
Dove sono gli interruttori?
Nel deposito all'altro capo del complesso.
3 minuti e posso ridare corrente a tutto il parco.
Per sicurezza vorrei che andaste tutti nel rifugio d'emergenza finché il signor Arnold non ritorna e tutto il sistema non viene riattivato.
Centro visitatori dovrebbe trovarsi presso poco a 1,5 km. Oltre quell'altura laggiù.
È la morte!
Tenete. Che sono? Tim, che sono quelli?
Sono. Gallinimus!
E cosa sono? Mangia carne?
Carnosauri?
Di direzione uniformi, come uno stormo d'uccelli che sfuggono a un predatore.
Ma stanno fuggendo da questa parte.
Jeff Goldblum è il prof Ian Malcolm, un matematico esperto della teoria del caos. Fin dal suo arrivo al parco si manifesta contro la creazione dei dinosauri e diventa principalmente oppositore di Hammond. Inoltre ha un debole per la dottoressa Sattler. Goldblum fu scelto subito da Spielberg ed è inoltre un grande fan dei dinosauri. Per prepararsi al meglio per il ruolo, Goldblum si incontrò con James Gleick e Ivan Ekeland per parlare della teoria del caos. Grant, Tim e Rex, dopo l'incontro con un branco di Gallimimus in fuga dal T-Rex, raggiungono il centro visitatori, mentre Lex e Tim vengono lasciati soli all'interno. Alan esce e recupera Ellie, i due bambini vengono inseguiti dai due Raptor, uno dei quali è il capobranco, in una cucina, ma ne rinchiudono uno nella cella frigorifera e si uniscono a Grant e Settler, che sono tornati. Il gruppo raggiunge la sala di controllo e Lex usa un computer per ripristinare le porte e i sistemi operativi del parco, permettendo loro di chiamare Hammond, che contatta la terraferma, allertando i soccorsi. Mentre cercano di scappare dall'ingresso principale, vengono assaliti e messi alle strette da due Raptor restanti, ma la situazione si capovolge quando, improvvisamente, il T-Rex attacca i due Raptor e li uccide, permettendo al gruppo di scappare. Una volta fuori dall'edificio, Hammond, Malcolm, Ellie e Alan e i bambini raggiungono in auto l'eliporto e si salvano imbarcandosi sull'elicottero per lasciare l'isola.
Dopo attenta considerazione ho deciso di non avallare il suo parco.
anche io.
E anche questa sera, per questa puntata, siamo arrivati alla fine del film. Abbiamo ascoltato ed immaginato un altro racconto straordinario. Dopo la sigla vi faccio ascoltare il brano che conclude il film, ma interpretato da una violinista americana, Taylor Davis, che ha iniziato a suonare all'età di 8 anni. Molto brava e famosa per aver fatto decine di cover utilizzate poi nei videogiochi. Ringrazio tutti quelli che sono fermati con me ad ascoltare e immaginare il film. Ringrazio Carlo di là in regia che mi segue sempre, Silvia in redazione e ringrazio ovviamente Francesca Pellegrini, critica cinematografica, e Maria Vittoria Pierleoni, storyteller, due grandi amiche, due grandi compagne di viaggio. Io vi saluto, vi ricordo che il podcast lo trovate su radioincontri.org e anche su Google cercando Film alla Radio. E io vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre di lunedì, ed in replica il venerdì, sempre alle 21. Ciao!
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.